E riprendiamo così subito la lettura, ma prima di tutto ovviamente voglio salutarvi, voglio ringraziarvi per essere ancora all'ascolto. Dicevo, riprendiamo la lettura dal secondo libro dei Re, al capitolo 19, versetto 20. È la risposta da parte di Dio alla preghiera del re Ezechia, preghiera che abbiamo già visto ieri sera. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: Così dice il Signore, Dio di Israele. Ho udito la preghiera che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la parola che il Signore ha pronunziata contro di lui. La Vergine figlia di Sion ti disprezza, si fa beffe di te, la figlia di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te. Chi hai insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e levato in alto gli occhi? Contro il Santo di Israele. Per bocca dei tuoi messaggeri, tu hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri, io sono salito in cima alle montagne, sui fianchi del Libano, io abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli, arriverò al suo più remoto nascondiglio, alla sua magnifica foresta. Io ho scavato e ho bevuto delle acque straniere, con la pianta dei miei piedi prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto. Non l'hai udito? Da lungo tempo ho preparato questo. Dai tempi antichi ne ho ideato il progetto, e ora ho fatto in modo che si compia, che tu riduca città forti in monti di rovine. I loro abitanti, privi di forza, sono spaventati e confusi. Sono come l'erba dei campi, come la tenera verdura, come l'erbetta di tetti, come grano riarso prima che metta la spiga. Ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me. Poiché ti sei infuriato contro di me, e perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso, il mio morso in bocca, e ti farò tornare per la via da cui sei venuto. E questo, Ezechia, ti servirà di segno. Quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto, il secondo anno quello che crescerà da sé, ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E il rimanente della casa di Giuda, che sarà scampato, metterà ancora radici in basso e porterà frutto in alto. Poiché da Gerusalemme ci sarà un residuo e usciranno degli scampati dal monte Sion, lo zelo ardente del Signore degli eserciti farà questo. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non la salirà con scudi e non alzerà trincee contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è venuto, e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo. Dio dice: Stavo ascoltando mentre mi pregavi. Poi rivela che intende distruggere l'esercito assiro, perché le loro parole ingiuriose non erano contro Ezechia, ma contro Dio stesso. Qui Dio ripete ciò di cui il re d'Assiria si è vantato. Che le montagne non possono fermarlo, che i deserti non possono fermarlo, che scava pozzi per l'acqua, i fiumi non lo fermano, troverà il modo di prosciugarli. Ora Dio si rivolge al superbo re d'Assiria e gli dice che l'ascesa e la caduta delle nazioni sono opera sua, opera di Dio. Come Isaia aveva già scritto, Dio chiama l'Assiria berga della mia ira e il bastone della mia punizione. In Isaia 10, al versetto 5, è scritto: Guai all'Assiria, berga della mia ira, ha in mano il bastone della mia punizione. Le vittime dell'Assiria non avevano potuto resistere efficacemente, perché Dio stesso aveva messo paura nei loro cuori. Sempre rivolgendosi al re Assiro, Dio dice: Sei venuto nella mia terra, ti sei vantato delle tue glorie, e adesso io ti metto il mio anello al naso, ti trascino fuori dalla mia terra, e ti rimando a casa. Poi Dio si rivolge a Ezechia. Probabilmente la presenza dell'esercito assiro aveva impedito ai contadini di lavorare la terra attorno a Gerusalemme, e Dio fa una promessa precisa: vi sarà una crescita spontanea sufficiente per nutrirli, e persino nel terzo anno potranno seminare e raccogliere in pace. Sennacherib e il suo esercito non saranno più lì a distruggere i loro raccolti. Isaia, riferendo la risposta di Dio, fa una dichiarazione molto audace, ma è parola del Signore, quindi degna di fede. Sono sicuro che gli abitanti di Gerusalemme si chiedevano se Isaia fosse un vero profeta. Il modo per saperlo era vedere se le profezie si avveravano. Quando Isaia pronunciò la profezia che una vergine concepirà e partorirà un figlio, forse la gente si diceva: però, che grande profezia! Cosa succederà? Bene, non succederà nulla per 700 anni e nessuno di loro sarà presente a constatarlo. Ma adesso Isaia profetizza sulla situazione presente e la vedranno gli avversari entro pochi giorni. C'è il campo assiro sotto le mura di Gerusalemme. Il grande esercito ha devastato tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Tutti, nel mondo antico, temevano questo popolo e ne avevano terrore. Ora Dio, per mezzo di Isaia, dice che non saccheggeranno Gerusalemme e che neppure una freccia verrà lanciata contro la città. Ora, ripensate un po' a quelle parole. Ci sono 185.000 soldati intorno alle mura di Gerusalemme. Fra tanti, ci sarà pure un soldato dal grilletto facile, come diremmo noi, che tira una freccia verso le mura. Ma, amica, amico, se ciò accadesse, allora Isaia non sarebbe un vero profeta di Dio, poiché Dio ha detto, tramite la bocca di Isaia, che neppure una freccia cadrà sulla città. In quel modo la gente di quel tempo avrebbe saputo che parlava un vero profeta di Dio. Dio dice: salverò questa città e la salverò per due ragioni. Lo farà per amore di se stesso. Dio fa molte cose per amore di se stesso e lo farà per amore di Davide. Vedete, Dio amava Davide, fece molto per amore di Davide. Dalla sua discendenza sarebbe nato un figlio nato da una vergine, il Signore Gesù Cristo. Egli sarebbe venuto a salvare i peccatori, peccatori che pongono la loro fiducia in Lui per amore di Cristo. E quando un credente prega il Padre nel nome di Gesù, il Padre risponde per amore di Cristo. Torniamo ora a Sennacherib, andando a leggere i versetti dal 35 al 37 dal capitolo 19. Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase. Mentre egli stava adorando nella casa del suo dio Nisroc, i suoi figli Adrammelec e Sarezer lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Suo figlio Esaraddon gli succedette nel regno. Non passa molto tempo prima che la profezia di Isaia si avveri, quella stessa notte. Mi piace la frase che dice: «E quando la gente si alzò la mattina, erano tutti cadaveri». Amici ascoltatori, non furono gli Assiri a svegliarsi la mattina. Perché no? Erano tutti morti. Naturalmente significa che quando la gente che si trovava all'interno della città si svegliò la mattina, trovarono circa 185.000 cadaveri fuori dalle mura della città. Naturalmente cessò l'assedio di Gerusalemme. Sennacherib tornò a Ninive, dove fece una brutta fine. Fu ucciso dai suoi figli. Così tutta la profezia sulla Siria si avverò fedelmente. Isaia era davvero un profeta di Dio. E così voltiamo pagina per giungere al capitolo successivo. Il capitolo 20 del secondo libro dei Re sarà molto significativo per chi ha avuto un'esperienza di malattia e guarigione, proprio come Ezechia. Tenete presente che Ezechia era un re eccezionale. Non ve ne fu alcuno come lui dopo Davide. Infatti il Signore dice di lui: egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Iniziamo ora leggendo il versetto 1. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai, non guarirai. Della malattia di Ezechia la Bibbia parla 3 volte, nel secondo libro dei Re al capitolo 20, nel secondo libro delle Cronache al capitolo 32 e in Isaia capitolo 38. E ogni resoconto aggiunge qualche cosa al quadro generale degli eventi. Deve essere stato duro per Isaia dare tale sentenza di morte a Ezechia, il re, ma per essere sinceri, la sentenza di morte giace su ciascuno di noi, anche se non ne conosciamo l'ora e il giorno. Le scritture dicono: come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9, versetto 27. Questa è una data secondo il sistema di Dio. Se ciascuno di noi conoscesse il momento esatto della sua morte, non cambierebbe forse il suo stile di vita? Molti dicono: la morte è lontana, è nel futuro. Non ci voglio pensare adesso. Beh, possiamo non pensarci, ma dobbiamo vivere consapevoli del fatto che la morte è la meta ultima. Quando il medico disse a un giovane che il cancro di cui soffriva era recidivo e che aveva i giorni contati, inviò una lettera ai suoi amici. Uno di questi amici dichiarò che fu un privilegio essere tra questi e fu turbato quando lesse la sua lettera. Eccovi un estratto. Ho scoperto una cosa durante gli ultimi giorni. Quando un cristiano si trova improvvisamente di fronte alla sentenza di morte, comincia a valutare alla giusta luce l'importanza delle cose materiali. I miei arnesi da pesca, i miei libri e il mio orto non mi sembrano più di tanto valore quanto mi erano parsi una settimana fa. Dopo questa riflessione, vediamo ora l'esperienza del re Ezechia, andando a leggere i versetti dal 2 al 6 da questo capitolo 20. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore, dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ezechia scoppiò in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto al centro della città quando la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: torna indietro e di a Ezechia, principe del mio popolo, così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Fra 3 giorni salirai alla casa del Signore. Aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. Ezechia volse la faccia verso il muro e pregò il Signore. Penso di capire come si sentisse in quel momento. Quando siamo ammalati, credo che dobbiamo rivolgerci a Dio in preghiera e chiedere anche agli altri di farlo. Io credo nella guarigione per fede e so che Dio può guarire, se è nella sua volontà, nel suo piano per noi. La vita ci sembra diversa quando ci troviamo in tali situazioni. E adesso Ezechia si trova nello stesso frangente in cui forse vi siete trovati voi quando un medico vi ha diagnosticato una grave malattia. Solo Dio può aiutarlo. Quando si gira verso il muro, piangendo, ricorda al Signore che ha camminato davanti a lui con fedeltà, con un cuore integro, e ha fatto ciò che è bene ai suoi occhi. Il Signore ha visto le lacrime di Ezechia. Sono certo che ha visto anche le vostre, se ne avete versate. Ma ecco che il Signore sembra cambiare idea e dà ad Ezechia una grande notizia. Lo guarirà e allungherà la sua vita di altri 15 anni, così che possa vedere la sconfitta degli Assiri. Isaia non solo porta la buona notizia, ma interviene anche praticamente. Leggiamo dal versetto 7 all'11, sempre dal capitolo 20. Isaia disse: «Prendete un impiastro di fichi secchi». Lo presero e lo misero sull'ulcera e il re guarì. Ezechia aveva detto a Isaia: «Da quale segno riconoscerò che il Signore mi guarirà e che fra 3 giorni salirò alla casa del Signore?» Isaia gli aveva risposto: «Eccoti da parte del Signore il segno, da cui riconoscerai che il Signore adempirà la parola che ha pronunciata. Vuoi tu che l'ombra si allunghi per 10 gradini, ovvero retroceda di 10 gradini?» Ezechia rispose: «È facile che l'ombra si allunghi per 10 gradini. No, l'ombra retroceda piuttosto di 10 gradini». Il profeta Isaia invocò il Signore, il quale fece retrocedere l'ombra di 10 gradini sui gradini di Acaz, sui quali era discesa. Dio si servì di mezzi naturali per rialzare Ezechia, ma usò anche dei mezzi soprannaturali. Nel caso di Ezechia, posero dei fichi sull'ulcera ma che poteva benissimo essere una grave malattia come il cancro. Dio disse: «Io aggiungerò 15 anni alla tua vita, ma intanto tu metti dei fichi su quell'ulcera». Amici, quello che mi sembra di capire è di non essere fanatici, ma di essere pratici. Se avete il cancro, affrontatelo. Chiedete al medico di sapere la verità, come anche Ezechia fece. Credetemi, Dio gli parlò chiaro, ma gli preservò anche la vita per altri 15 anni. Ezechia chiese un segno della sua aumentata longevità. Non sempre il Signore dà un segno che la vita sarà conservata. Non sappiamo perché, ma per Ezechia lo fece. Non è sempre il volere di Dio di lasciarci in vita. Ho notato che, ai tempi della Chiesa primitiva, Giacomo fu martirizzato, fu giustiziato da Erode, Pietro, d'altro canto, fu liberato dalla prigionia. Non so perché un uomo fu liberato e l'altro martirizzato. Fa tutto parte della divina provvidenza. È la sua volontà che noi chiediamo sia fatta. Preghiamo allora. Oh Signore, spiegami e fammi accettare la tua volontà, qualunque essa sia. In questi anni aggiunti alla sua vita, Ezechia compì anche delle sciocchezze. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 12 al 21 dal capitolo 20 del secondo libro dei Re. In quel tempo Berodac Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che Ezechia era stato ammalato. Ezechia diede udienza agli ambasciatori e mostrò loro le stanze dove erano tutte le sue cose preziose, l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei suoi magazzini. Non vi fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Isaia andò dal re Ezechia e gli disse: «Che hanno detto quegli uomini? Da dove sono venuti?» Ezechia rispose: «Sono venuti da un paese lontano, da Babilonia». Isaia disse: «Che hanno visto in casa tua?» Ezechia rispose: «Hanno visto tutto quello che c'è in casa mia. Non c'è nulla nei miei tesori che io non abbia mostrato loro». Allora Isaia disse a Ezechia: «Ascolta la parola del Signore. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino a oggi sarà trasportato a Babilonia e non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Saranno presi anche alcuni dei tuoi figli, generati da te, per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia». Ezechia rispose a Isaia: «La parola del Signore che tu hai pronunciata è buona». Poi aggiunse: «Sì, se almeno vi sarà pace e sicurezza durante la mia vita». Il rimanente delle azioni di Ezechia, tutte le sue prodezze, la costruzione del serbatoio e dell'acquedotto per portare l'acqua in città, sono cose scritte nel libro delle Cronache dei Re di Giuda. Ezechia si addormentò con i suoi padri e Manasse, suo figlio, regnò al suo posto. Saputo della sua malattia, il re di Babilonia manda ad Ezechia, attraverso i suoi ambasciatori, una lettera d'auguri e un dono. Ezechia commise una stupidaggine. Permise che gli ambasciatori babilonesi vedessero il tesoro che Salomone aveva accumulato. Lì c'era una grande ricchezza del mondo, un fatto generalmente poco noto. Ezechia era generoso. Babilonia gli aveva inviato gli auguri di buona guarigione, e così lui fece fare agli inviati babilonesi una specie di visita guidata del suo regno. Riservò loro ogni onore e una splendida accoglienza. Quegli ambasciatori si erano fatti un inventario di tutta quella ricchezza e lo portarono a Babilonia, in attesa del momento in cui avrebbero avuto bisogno di oro. Quando avessero voluto un tesoro, sapevano dove trovarlo. Questa non è tanto una nostra idea maliziosa quanto una profezia che Isaia proferì a Ezechia stesso da parte del Signore, ed è quello che succederà alla progenie di Ezechia, che risponde: «La parola del Signore è buona». La risposta di Ezechia a Isaia mi sembra strana. Non sembra riconoscere il suo peccato, piuttosto è contento di sapere che avrà pace durante il suo regno e non si cura troppo di quello che sarebbe successo dopo ai suoi, sui quali si sarebbe abbattuta una catastrofe. Bisogna dire, per amore del vero, che Ezechia non mise ben a frutto i 15 anni che il Signore aggiunse alla sua vita. Dopo che Dio gli risparmiò la vita, avvennero tre cose da considerare negative. Mostrò il suo tesoro ai babilonesi, cosa che portò gravi conseguenze. Generò un figlio, Manasse, che fu il più malvagio di tutti i re, e in vecchiaia si rivelò arrogante e insolente. Il suo cuore si riempì di superbia. In Seconda Cronache, capitolo 32, versetto 25, è scritto: «Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, poiché il suo cuore si inorgoglì, e l'ira del Signore si volse contro di lui, contro Giuda e contro Gerusalemme». Questo deve farci riflettere. Noi non sappiamo se il Signore ci ha, per così dire, regalato degli anni in più da vivere, come è stato per Ezechia, ma possiamo dire che ogni giorno della nostra vita è un dono che il Signore ci ha fatto. È il tempo che viviamo dal momento in cui Dio ha salvato la nostra anima dalla perdizione, dovremmo spenderlo per fare la sua volontà, lavorare nel piano che il Signore ha preparato per noi. Sono certo che il Signore ha voluto registrare anche gli errori compiuti da questo re, proprio perché fossero di insegnamento, per metterci in guardia dal ripetere noi gli stessi suoi errori. E con questa raccomandazione, con questo ammonimento, con questo stare attenti a non imitare le ultime gesta di Ezechia, io mi fermo qua, proprio a questo punto. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi do l'appuntamento a domani. Ciao.